Benvenuti, questo è il Saggio Podcast ed è la puntata 154, anche se devo dire al mio co-host, ancora non mi abituo a dire un altro termine rispetto a questo, comunque Luca, ciao.
Ciao Maurizio.
Dico, forse dovremmo cambiare nome, chiamarlo Calcio d'Angolo, perché registriamo sempre gli ultimi giorni del mese, ormai
vero,
è classico.
Vero. E forse per quello l'energia che avevi nell'introduzione, perché proprio dovevi far vedere, ci siamo, non temete, stiamo arrivando, 29 di aprile. Oppure potrebbe anche essere un'altra la ragione, perché ci arrivata una recensione a 5 stelle che fa sempre piacere. Ci scrive RickMug70. Maurizio ha ragione. Sto ascoltando la puntata iOS 18. Maurizio ha ragione, punto. E questo giudizio è valido in generale per tutto il Saggio Podcast. A parte le battute, si tratta di un ascolto che nessun appassionato, in special modo di Apple, dovrebbe perdere. Contenuti sempre attuali, interessanti e con molti spunti di riflessione. 10 minuti di applausi, direi, o 90, non so quanti sono, tanti minuti di applausi per RickMug70, grazie mille per la bella recensione.
Grazie davvero, meno male che l'hai letta tu, se no sembrava che me la suonassi, me la cantassi da sola, invece così è sembrata un pochino più
così non
più
si
tranquillo.
Capisce che me l'hai scritta tu in realtà, in modo che io potessi leggertela.
Sì. Senti, allora io ne approfitto anche per ringraziare i saggi utenti donatori, ricordo che sono tanti, li trovate tutti nella pagina di ITP che trovate linkato in ogni note dei nostri episodi. Nello specifico però ringrazio a voce quelli della categoria Saggio Maestro, che sono per questo mese, o per meglio dire per il precedente, perché ringrazio sempre con un mese di ritardo, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marzo, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Grazie davvero tantissime. Allora Luca, ovviamente si deve citare questo discorso che Apple ha annunciato l'evento per il 7 maggio, Let Loose si intitola, quindi com'era? Lasciati andare, va? Si può tradurre così. Che diciamo che insomma non è che lascia spazio a molte interpretazioni, perché sai che di solito si sta lì a leggere tra le righe della grafica, ma questo colore mi ricorda, no, qua c'è proprio una mano con una penna, quindi proprio non si scappa, si parla sicuramente di Apple Pencil e quindi correlata a questa ovviamente il concetto è il dispositivo e l'iPad. Tra l'altro iPad che in realtà si aspettavano un paio di mesi fa, quando poi Apple ha semplicemente rilasciato un aggiornamento senza evento con l'arrivo dei chip M3 sul MacBook Air da 13 e 15 pollici e basta, sì, perché quello sul MacBook Pro c'era già. E quindi adesso un po' in ritardo, si dice forse per dei problemi alla realizzazione dei nuovi schermi che dovrebbero equipaggiare in particolare i modelli Pro, forse schermi OLED, vedremo. E quindi arrivano con un po' di ritardo, ma insomma il 7 maggio ormai alle porte, vedremo cosa Apple annuncerà effettivamente. Quindi iPad Pro, piccolo e grande, i formati dovrebbero essere più o meno quelli, anche se si parla di cornici leggermente più sottili, e iPad Air che dovrebbe avere anche lì una versione più grande. Non so se l'hai sentito questo rumore, è interessante perché in effetti l'iPad Pro costa veramente tanto e quindi nella versione poi più grande il costo è tanto, partire da un iPad Air che comunque ha le sue discrete caratteristiche, fare una versione più grande per chi ne ha bisogno di uno schermo più ampio non sembra una cattiva idea, insomma.
No, ci sta. Diciamo che credo che sia un po' per la volontà che ha Apple di mettere ogni 100-150 euro un prodotto.
Sì, è vero.
Perché adesso stavo proprio andando a guardare iPad Air e iPad Pro, vediamo un attimino i prezzi, che non li so a memoria purtroppo. Devo ogni volta andare a verificare. Dunque, l'Air parte da 789 e arriva a 989 con i 256 giga. L'11 parte da 1069, poi c'è un buco clamoroso fino ai 1469 del 13 pollici. Quindi potrebbe andare a piazzarsi là in mezzo, magari un 1100 o qualcosa del genere, che consentirebbe di andare a tappare il buco. 1100 il 64 giga, 1200 il 256 e poi siamo pronti, o magari 1250, 1300 per fare l'ulteriore salto pazzesco fino ai 1469, faccio fatica a dirlo seriamente, dell'iPad Pro da 13 pollici.
Quindi tu pensi che su iPad Air manterranno i 64 giga come base?
Ho come l'impressione, diciamo che Tim Cook non è che sia particolarmente noto per essere eccessivamente generoso con le dotazioni di RAM e disco, quindi se possono tenerlo come motivo che lo differenzia dal Pro, può essere che anche lo storage di partenza sia quello, insomma. D'altronde lo stesso Pro parte da 128, per cui equipararli farebbe un po' strano, e quindi gli toccherebbe aumentare anche l'iPad Pro, ma a questo punto penso che venga un colpo al cuore a Tim Cook a farli entrambi nello stesso salto generazionale. Quindi mi aspetto che i 64 giga ci seguiranno o perseguiteranno, che dir si voglia, ancora per almeno un'altra generazione.
Tra l'altro mi è fatto venire in mente che su Instagram ho visto, e questa però credo che sia impossibile da recuperare perché non ricordo veramente dove, un grafico che mostrava come l'andamento, diciamo, degli upgrade, o per meglio dire dei tagli di memoria che Apple ha avuto negli ultimi credo 20-25 anni, che si è praticamente fermato nell'era Tim Cook, cioè saliva piano piano, a partire da quando c'era 512 megabyte di RAM, siamo arrivati nell'era Tim Cook linea dritta proprio, siamo rimasti praticamente fermi a un palo da quando c'è lui come tagli di memoria, che è una brutta brutta storia onestamente. Speriamo che facciano un piccolo salto in avanti anche per lo storage, perché tra l'altro se ricordo bene, per esempio l'iPad, cioè l'iPhone Pro Max quest'anno partiva da 256 giga, mi pare che avessero tolto il modello da 128, mentre
sì,
parlo
sì, è corretto, me lo ricordo anch'io.
E quindi ci potrebbe anche stare che magari nei Pro, questi un po' più carrozzati, si parta da 256 GB. Cavolo, lo fanno per un iPhone, cioè quello dovrebbe essere uno strumento di produttività, secondo me dovrebbe essere il minimo. Cioè io me lo aspetto onestamente che si faccia un Air da 128 e i Pro da 256, o perlomeno ci spero, insomma, diciamo così, che forse è meglio, va.
Ti segnalo, ti ho linkato i due grafici, forse erano gli stessi che hai visto su Instagram, che nascevano da una puntata di ATP, il podcast di Arment, Siracusa e Casey Liss, in cui appunto si parlava di questo, e un ascoltatore si è messo a fare il grafico della dotazione di RAM del modello base di Mac desktop e portatili dal 1984 ad oggi. E è in scala logaritmica, dove si vede insomma una crescita regolare fino al 2012 più o meno, dove si è schiantato tutto e è diventato tutto costante.
No, che poi mi sono chiesto, ma perché in scala logaritmica? Infatti, allora, saranno quelli, perché anche lì avevo notato questo dettaglio, forse per amplificare un po' le differenze, se no sembravano troppo piatte.
No, l'opposto, no. Per appiattirle, perché la differenza tra i, non so, 128 kilobyte di RAM del primo Mac ai giga che abbiamo
giusto.
Adesso sarebbe illeggibile.
Avrebbe reso la prima parte tutta piatta, insomma.
Esatto.
Giusto, giusto, interessante. Va bene, va bene. Comunque è sicuramente un evento da seguire, anche perché stanno uscendo dei rumor. Ora, sapete che a me non piace tanto parlare di rumor, a Luca men che meno, però giusto per riflettere su questa cosa stramba, cioè si dice, e lo dice Mark Gurman, quindi non l'ultimo arrivato, che questi iPad, in particolare i modelli Pro, poi magari per gli Air il trattamento sarà diverso, dovrebbero arrivare direttamente con l'M4, che è una roba stranissima, cioè potrebbe essere magari correlato a qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, nel senso che magari si sono resi conto che serve un chip in particolare per farla funzionare come vogliono loro in locale, non so, qualcosa del genere, e hanno fatto magari questo salto su M4 per i modelli Pro, così si dice. Però è assurdo, perché i modelli con M3 sono arrivati per la prima volta a fine dell'anno scorso, quindi siamo passati da un ciclo produttivo con l'M1 che era stato di quasi 2 anni, con l'M2 un anno e mezzo, con l'M3 se fosse così durerebbe 6 mesi, cioè una cosa che non ha senso, secondo me si sballa completamente quella che può essere una proposta di così di aggiornamenti di generazione in generazione, perché non sai veramente cosa aspettarti.
Sì, effettivamente una variabilità del genere non si spiega. È chiaro che poi sì, i modelli si declinano in Pro, Mica Pro, Ultra, Base, eccetera, però dal base al base pochi mesi è veramente troppo poco, non ha senso.
No, sarebbe veramente una cosa strana, e soprattutto sarebbe strano che ci dovremmo trovare teoricamente con un chip più moderno su un iPad rispetto ai Mac, che insomma
sì, è
già
qualcosa di sbagliato proprio.
È profondamente sbagliato, lo senti proprio che è cringe come cosa, perché dici, finché si equiparavano le due cose già era strano, perché diciamo che dopo l'M1, per esempio, già metterci l'M2 sull'iPad Pro è stato veramente uno sparo nel vuoto, una roba più inutile non si poteva. Metterci anche non l'M3 ma direttamente l'M4 e portarlo in vantaggio rispetto ai Mac, non saprei neanche come descriverla questa mossa. Boh,
a meno che non sia veramente identico, non riesco a spiegarmela neanch'io, onestamente.
Sì, dovrebbe essere, ecco, magari lo stesso chip, vabbè, tanto il processo produttivo sarà quello. No, una cosa che potrebbe essere, in teoria, potrebbe essere legata al discorso del processo produttivo, perché, se ricordo bene, Apple aveva utilizzato un processo produttivo particolare che non era quello previsto inizialmente. Chissà che poi non abbiano trovato il modo di allinearsi anche quelli che sono le richieste del resto del mercato, perché sennò poi era un macello avere un processo produttivo specifico per Apple anche da parte di, non so, i vari TSMC, eccetera, eccetera. E quindi, non so, presa la palla al balzo, dice, ma sì, ma saliamo anche di generazione, mettiamoci dentro un chip di intelligenza artificiale, magari Siri diventerà un chip. Ho aiuto, ho paura, ho i brividi a pensare.
No, esatto, questa potrebbe essere, però non dovrebbero chiamarlo M4, potrebbero chiamarlo M3S.
Sì, M3S. In sì. Effetti,
cioè,
ci
sprecare
ci starebbe
un aumento di numero, che poi è lo stesso che ti ritrovi sul Mac, solo per dare un qualcosa di diverso ad iOS, non trovo che abbia veramente nessun senso.
Tra l'altro non ci fu un iPhone che si chiamava S, forse il 4S con Siri, una cosa del genere.
Sì, sì, cioè, allora, era una delle ipotesi, perché forse poteva stare per Speed anche in quel caso, era il 3GS quello che, per cui stava per Speed, anche se mi sembrano un po' delle dietrologie, cioè credo che data la lettera si va poi a decidere che cosa rappresenta la lettera.
Sì, ha voglia a trovare significati con la S, insomma, può essere veramente un po' di tutto. Comunque Luca, non so se hai seguito un po' questo macello che sta succedendo con gli emulatori. Lo so che tu non sei uno che sta lì dietro i giochini, eccetera, eccetera. Però è stato interessante, perché una delle novità che praticamente Apple ha dovuto mettere in campo in seguito a quelle che sono state le richieste dell'Unione Europea, della Commissione Europea, insomma, per il Direct Market Act, è stato quello di accettare anche gli emulatori sul proprio App Store. E c'è stato questo macello, perché ne sono usciti tipo un paio, ma che dopo pochi minuti sparivano. Allora, il primo era per via dello sviluppatore che aveva messo su un progetto open source, l'aveva lui codificato, ha detto, ma sì, cioè l'aveva compilato e l'aveva pubblicato come se fosse suo, tra l'altro mettendoci dentro banner e pubblicità, insomma, quindi lì diciamo che la colpa mi sembra abbastanza chiara, insomma. E poi ce n'era stato un altro che non ho capito perché l'hanno tolto, ma è sparito anche quello in tempo zero, e ora ne è rimasto uno solo in un in quella, diciamo, App Store alternativo che si chiama Alt Store, non so se l'hai visto.
Sì, Delta.
Esatto, che si chiama Delta. Tra l'altro questo Alt Store, che attualmente, da quello che ho visto, non vorrei dire una fregnaccia, ma è l'unico store alternativo che sia già arrivato e disponibile su iOS.
Confermo.
È abbastanza inutile, nel senso che tu fai intanto un abbonamento annuale che, vabbè, non costa tanto, costa 1,50 € più tasse, insomma, quindi poca roba, circa 1,90 € mi pare di aver pagato. Però c'è dentro soltanto Delta, quindi questo emulatore, e un'altra app che si chiama Clip, che serve per gestire la clipboard, e fine, quindi praticamente il nulla. E da quando Apple ha aperto, insomma, questa cosa, sono passati 2 mesi, marzo, aprile, maggio, diciamo, sì, all'incirca 2 mesi sono passati da quando c'è stato questo cambiamento in iOS, e per ora, insomma, non mi sembra che stia avendo un impatto particolare. L'unica cosa...
Sembra che Apple in realtà stia un po' trascinando i piedi, nel senso che ci ha messo molto a provare anche Alt Store, come si chiamano, quelli di Setup volevano loro stessi aprire il loro, cioè sembra che ci siano stati svariati tentativi o perlomeno svariati annunci di App Store alternativi, ma solamente Alt Store è stato approvato finora. Non credo che aziende comunque discrete tipo MacPo, che sono dietro a Setup, siano loro ad essere indietro con lo sviluppo dello store. Sembra più che ci sia Apple che ci sta mettendo un po' più del dovuto ad approvarli.
Tu dici, perché in realtà loro in effetti sono partiti molto prima, no? Già quando è stata annunciata questa cosa l'anno scorso avevano dichiarato che sarebbe arrivato Setup per iOS, quindi in effetti ci stanno lavorando da tempo, insomma. Però ti dico, anche questo Alt Store, che è arrivato relativamente da poco, insomma, ha avuto i suoi problemi. Per esempio io, che ho detto ma sì, va, lo provo giusto per dovere di cronaca, faccio questo pagamento, mi esce il pulsante download, premo download, mi esce la schermata che ovviamente devo dare l'autorizzazione, torno nelle impostazioni, do l'autorizzazione, un po' come quando su macOS dice lo sviluppatore non è identificato, no? Allora vai nelle impostazioni privacy e dici consenti comunque e lo apri. Torno indietro, però quando riclicco su download non succede niente. E quando rientravo nella mia area riservata non c'era il pulsante download, quindi quello non funzionava e da nessuna parte potevo scaricare. Ho scritto all'assistenza, mi hanno risposto dopo qualcosa come 8 giorni, cioè io ormai me l'ero proprio dimenticata questa cosa. Ora, magari hanno avuto un po' di richieste, non lo so. Comunque mi hanno risposto dopo un tempo infinito per dirmi adesso abbiamo risolto, ed effettivamente poi sono riandato a fare il download in un modo stupido, perché comunque mi hanno detto fai comunque il tentativo di pagamento. Io ho dovuto fare come se stessi, diciamo, ricomprando l'abbonamento, e andando un po' sulla fiducia, nel senso che loro mi avevano detto tranquillo che comunque non lo ripaghi. In effetti non l'ho ripagato, nel senso che è stato segnalato che con quella email c'era già un piano attivo e quindi non ho fatto il pagamento di nuovo, e mi ha riportato una pagina di download che questa volta funzionava con il link. Quindi ancora sono veramente i primi vagiti, quindi i difetti, i problemi sono tanti, e soprattutto, cioè, non ne vale la pena, perché che ti trovi poi dentro 2 app in croce, anche, diciamo, abbastanza poco utili, insomma, non ha sicuramente senso. Come dici tu, MacPo, quindi con tutto il carrozzone che si porta dietro di Setup, che io uso su macOS, non so se lo sapevi questa cosa.
Sì, mi sa che ne avevamo accennato in qualche puntata passata.
Eh sì, lo sto usando, ogni tanto dico ma sai che quasi quasi lo disdico, perché alla fine sono 10 euro al mese, $10 precisamente, però poi mi rendo conto che ne uso un sacco di applicazioni, facendo la somma di tutte le spese, insomma alla fine probabilmente ci andrei, non dico in pari, ma magari anche a perdere, con anche l'impossibilità poi, quando ti serve l'app extra per 5 minuti, di doverla magari comprare, invece lì la puoi scaricare, fai quella cosa e la puoi anche cancellare, insomma. Però diciamo si sta muovendo qualcosa, e soprattutto è arrivata una decisione importante dalla Commissione Europea, Luca. Non so se ti ricordi che al tempo, quando identificarono Apple e in particolare le varie aree in cui lei era un gatekeeper, quindi uno di questi controllori, insomma, che avevano tra le mani dei numeri molto molto elevati a livello di utenza in Europa, avevano però segnalato esclusivamente iOS. ma non iPadOS.
Esatto, ragion per cui tutti gli store alternativi sono limitati all'iPhone in questo momento. Quindi esatto. Chi volesse Delta, l'emulatore, se lo vuole su iPad non può installare lo store alternativo, deve necessariamente passare dal vecchio metodo di distribuzione di Alt Store, che si basava su certificati, un Mac e buttargli sopra
side loading, insomma.
Sì, un side loading più puro, diciamo, mentre invece con l'iPhone si può fare direttamente. Chicca, tutto ciò è necessario solo in Europa, per come è stata fatta tutta la regolamentazione di Apple per rispondere alla DMA, perché altrove Delta è disponibile direttamente sull'App Store, ma siccome loro in Europa avevano accettato i nuovi termini per poterlo distribuire tramite un App Store esterno, non può essere sull'App Store normale, quindi un casino tremendo che fa sì che noi in Europa su iPad non lo possiamo avere, non che questo sia al giorno odierno tanto grave, perché l'applicazione non è ancora ottimizzata per iPad ma solamente per iPhone, quindi si vede nel classico riquadrino, però lo sviluppatore ha dichiarato che ci sta lavorando, non era una priorità perché inizialmente doveva essere solo per il mercato europeo tramite Alt Store, diciamo come App Store alternativo. Dopodiché Apple ha fatto la sorpresona di renderlo disponibile anche negli altri stati, tutta la categoria degli emulatori intendo, direttamente sull'App Store ufficiale, e quindi adesso è diventato importante, perché chi lo utilizza tramite l'App Store ufficiale può installarla anche su iPad. Comunque un gran casino. E solo giusto per mettere un po' di contesto sulla tua richiesta di supporto di poc'anzi, Alt Store è una persona, è uno sviluppatore, quindi ci può anche stare che fosse subissato di richieste.
Sì, l'avevo immaginato, ti dico la verità. E tra le altre cose è interessante questo discorso, perché evidenzia anche, penso ne avessimo parlato proprio io e te in qualche puntata precedente, come la macchinosità di tutte queste regole che ha messo su Apple rende anche poi impossibile ritornare indietro, cioè tu ti trovi come sviluppatore a prendere una decisione, poi sei fregato lì, se le cose cambiano e tu vuoi dire ma sai a sto punto era meglio rimanere direttamente nell'App Store visto che si può, ormai sei fregato, cioè è veramente roba da pazzi. Cioè,
una volta si può tornare indietro. Una volta,
una
e giocarsela
volta,
bene, neanche sono i tre desideri del genio della lampada, è uno solo.
Uno solo, sono veramente veramente assurdi. Comunque è notizia di oggi che la Commissione Europea, siccome in occasione del rilascio della prima lista di gatekeeper aveva comunque evidenziato il fatto che ci sarebbe stata una investigazione futura su iPadOS, perché anche se non rientrava proprio nei numeri che avevano dichiarato inizialmente per andare a designare in maniera netta, cioè se superi questo numero sei un gatekeeper, se no no, però per logica, visto che iOS e iPadOS sono praticamente lo stesso sistema, cioè il core è praticamente quello, e anche considerando che la diffusione degli iPad è comunque molto molto elevata, avrebbero verificato in futuro se anche iPadOS avrebbe dovuto adattarsi al DMA, e proprio oggi è uscita la notizia sul sito della Commissione Europea che hanno terminato queste investigazioni e hanno dichiarato che sì, anche iPadOS dovrà adeguarsi ad avere le stesse aperture, quindi la solita griglia quando apri il browser che ti dice se vuoi scaricarne anche un altro o utilizzarne un altro come prioritario, e quindi anche i vari sistemi qui per gli store alternativi, e per cui anche Alt Store e Delta dovrebbero arrivare. Però la Commissione Europea ha dato 6 mesi ad Apple per adattarsi, 6 mesi a partire da oggi, che è il 29 aprile, e sono stati, a mio modo di vedere, fin troppo gentili, nel senso che per come è strutturato iOS e per come è simile a iPadOS, probabilmente per rendere la cosa operativa anche lì, non dico che ci avrebbero messo 5 minuti, ma forse 10, insomma, cioè non credo che ci siano delle differenze strutturali così evidenti tra questi due sistemi per cui servano 6 mesi per adattarsi, insomma, no? Che ne dici?
No, decisamente no. La Commissione Europea probabilmente ha voluto tenersi le mutande di ferro, aveva voluto cercare di evitare poi polemiche sul fatto che imponessero degli obblighi ragionevoli alle aziende. Apple ringrazia, per altri 5 mesi e 29 giorni dormirà e dopo gli ultimi 2 giorni farà tutto quello che manca, quello che serve per abilitarlo
su iPad. Sicuro, sicuro, sì. Si terranno, cioè loro probabilmente hanno un grosso toggle da qualche parte con scritto on off DMA, aspetteranno proprio l'ultimo secondo e lo premeranno e via, avremo il sistema operativo con questa cosa aggiornata. Vabbè, vabbè. Comunque Luca, io mi riservo l'angolo del tip, un piccolo suggerimento.
Bello,
mi pare di averlo fatto.
Mi
pare che anche nella precedente puntata avessi fatto una cosa del genere. E ce n'è un altro che vi volevo segnalare, che è forse una cosa che conoscete tutti. Secondo me no, per due motivi. Uno, perché se siete utenti storici di macOS, probabilmente come me e credo anche Luca, ancora state cercando di raccapezzarvi nelle nuove impostazioni di sistema e non preferenze di sistema.
Andiamo avanti, per favore.
Cioè, mi credi Luca che io ancora oggi so che ci sono delle cose, perché è impossibile che le abbiano tolte, ma non so più dove stanno? Non lo so, cioè proprio faccio fatica, perché poi ci sono delle cose che fai la ricerca e non è che ti escano nel modo preciso. Anzi, l'altra volta una cosa bizzarrissima, proprio una piccola parentesi, sono riuscito a trovare una cosa con la ricerca, ci cliccavo e andavo su quella pagina, ma non sapevo come andarci attraverso i vari step, perché non c'era l'indietro, non è che quando cliccavo poi mi portava su quella sezione in modo preciso, eccetera. Quindi io sapevo l'unico modo per raggiungere quella pagina era con la ricerca. Vabbè, insomma, veramente fatta coi piedi per ora questa cosa delle impostazioni di sistema. Comunque mi sono trovato con una problematica che non so se anche tu hai al lavoro, che riguarda in particolare mail, quando ricevi delle email con delle persone in CC, ok, che è praticamente la norma con le aziende, no? C'è questa cordata infinita di persone che devono seguirsi la tua discussione, che magari sono, sai, quelli che devono in qualche modo essere a conoscenza dell'argomento, perché devono, vabbè, insomma, senza valutare tutte le ipotesi, CC, copia carbone, devono essere lì per vedere la discussione. Solo che io c'ho l'automatismo mentale, quando devo rispondere ad una mail, di fare command R. E quindi io puntualmente mi dimentico le persone che sono in CC, ma proprio sempre. E dopodiché me ne accorgo in ritardo e devo fare un'altra email per rispondere solo a quelle persone. Insomma, è una cosa che mi stava facendo sclerare, perché poi non mi ero neanche fermato a riflettere, ma come si risolve? Perché si risolve in un attimo in realtà, perché c'è una scorciatoia diversa per fare questo, che è Command Shift R. Quindi in realtà, se tu semplicemente ti ricordi l'altra scorciatoia, la risolvi facile. Solo che io sono, come dico spesso, un animale abitudinario, e siccome le cose le faccio in automatico ormai, ha voglia ad abituarmi, zero, non ci riuscivo. Allora ho deciso di invertire le due cose, cioè avere come standard con Command R rispondi a tutti, e proprio se mi serve solo rispondi a quella persona, Command Shift R. Perché poi, se in realtà ti scrive una singola persona, quando fai rispondi a tutti, comunque risponde solo a lei. Per cui non è che è un errore, non fai mai un errore utilizzando rispondi a tutti, a meno che tu non voglia specificatamente escludere qualcuno, insomma, dalla risposta. Comunque, questo lungo preambolo, giusto per capire, ti succede a te anche questa cosa oppure è soltanto una mia fissazione?
No, diciamo che stranamente non uso la scorciatoia da tastiera. È una delle poche cose per cui non vado a utilizzare la tastiera su macOS, quindi clicco il pulsante e a quel punto clicco il rispondi a tutti. Questo per me riguarda soprattutto le mail personali / Easy Apple che gestisco da Mac. Quelle del lavoro le gestisco al lavoro dal mio PC Windows, quindi con Outlook, e là non saprei neanche dirti, sarà Ctrl Shift Windows F17 per rispondere e quindi non, e quindi clicco anche lì. Sull'iPhone lo propone, cioè visto che non c'è una scorciatoia da tastiera, faccio rispondi, ho le due opzioni, rispondi o rispondi a tutti, e lì di solito seleziono quella giusta.
Sì, lì è più facile, insomma. No, io faccio proprio Command R, poi spesso devo rispondere solo OK o qualcosa così al volo, e poi Command Shift D e invia la mail. Quindi faccio 2 secondi solo da tastiera e sparisce il mio problema finché non mi accorgo di aver sbagliato. Allora, cosa avevo fatto? Inizialmente addirittura avevo fatto una cosa con Alfred, perché non trovavo questa benedetta sezione nelle impostazioni di sistema che io ricordavo esserci. In realtà c'è ancora. Bisogna andare in tastiera, ovviamente, e poi bisogna scorrere dove ci sono abbreviazioni da tastiera. A quel punto si apre una bella schermatona e c'è abbreviazioni app. Voi lì potete creare una serie di abbreviazioni personalizzate praticamente per quasi tutte le applicazioni. Credo che non funzioni con quelle che hanno uno sviluppo non proprio nativo, nel senso che non utilizzano proprio il framework nativo di Apple. Per esempio, con la suite Adobe, se provi a modificare gli shortcut, non funziona, devi farlo con le impostazioni che ci sono di preferenze e customizzazione integrate all'interno delle applicazioni. Comunque con Mail ovviamente si può fare. Premi più, aggiungi Mail app e poi si fa così: tu scrivi semplicemente il nome della voce di menu a cui vuoi associare una scorciatoia. Quindi funziona anche su quelle, questo è carinissimo, su quelle che non ce l'hanno una scorciatoia. Per esempio, io su Anteprima da una vita ho una scorciatoia per ridimensione immagine che faccio con Command Alt e I, perché è la stessa cosa che si fa in Photoshop. Siccome ce l'ho ad abitudine ormai da anni, ho fatto la stessa cosa anche su Anteprima, e con Mail ho praticamente invertito le cose. Quindi a rispondi a tutti ho messo Command R e rispondi, come dicevo, Command Shift R, e funziona. Insomma, un metodo carino sia per risolvere, se avete come me questo problema, diciamo tra virgolette, su Mail, ma in generale se volete aggiungere delle personalizzazioni a quelle che sono le voci di menu e le vari shortcut che sono disponibili o non disponibili direttamente all'interno di macOS. Tu ovviamente lo sapevi che si poteva fare, che si può fare da una vita.
Mi sa che avevi fatto un follow up tu stesso a Easy Apple, in cui avevamo consigliato di usare Keyboard Maestro per fare questa cosa, e tu avevi giustamente sottolineato che macOS stesso ha proprio questa possibilità.
Ah sì, può darsi, sai che è possibile. Va bene, allora io non ho nulla di particolarmente interessante o nuovo da aggiungere per questa puntata di aprile, Luca. Non so se tu, dai, tira fuori un argomento random.
che mi sembra un'ottima soluzione buttarmelo lì addosso. Adesso vado a rumare nella... No, vabbè, dai, facciamo una segnalazione che ho da lungo tempo nella scaletta di Easy Apple, ma mi sembra sempre più improbabile che arriverò a parlarne, per cui ne parlo con te, che per quanto non sia tu un utente Mac dall'alba dei tempi, comunque penso che tu possa apprezzare. C'è un sito che ha realizzato una collezione di emulatori di vecchi sistemi operativi che sono eseguibili direttamente dal browser. Il sito si chiama infinitemac.org e si può andare a utilizzare macOS e anche Next Step, quindi quello che poi è diventato macOS. C'è veramente di tutto, dal 1984 fino al 2001 con macOS 922, che è l'ultima versione eseguibile. È pazzesco pensare che questa cosa possiamo eseguirla direttamente dal browser. Non abbiamo bisogno di installare nulla, facciamo esegui e verrà avviato letteralmente il sistema operativo nel browser. Non è che stiamo vedendo una macchina virtuale in esecuzione chissà dove, ma proprio il nostro browser va a lanciare tutto il sistema operativo, che ci dice due cose, secondo me. A, quanto cavolo sono potenti i computer di oggi, se in una finestra di un browser posso far andare un intero computer, e B, basta, l'ho detto tutte e due insieme. Te non so se ci hai giocato con questo.
Sì, infatti mentre lo dicevi ho scritto le prime tre lettere del sito e mi è uscito già il completamento, perché ci ero già capitato in passato, ma in effetti io all'inizio mi sono chiesto, Ma cioè, come fa a girare nel browser? Cioè, dal punto di vista proprio del codice, come fa il browser ad interpretare il codice sorgente
che
di questa roba qua?
Usano come cavolo si chiama WebAssembly,
cioè, codice binario
WebAssembly, che è proprio la possibilità di eseguire codice binario nel browser, e avranno scritto un emulatore di qualche genere delle varie CPU presenti in questi computer in WebAssembly, e questo poi caricherà un'immagine del sistema operativo che viene distribuita dal sito di questi qua, o non so come effettivamente servano i contenuti, qualche CDN o qualcosa. Però è pazzesco, cioè è super interessante secondo me andare a provare sistemi operativi che noi lo sappiamo o no hanno influenzato così tanto la nostra vita Apple di oggi, la vita nel mondo Apple, quello che è macOS eccetera eccetera.
Mamma mia, bellissimo. Tra l'altro ho lanciato macOS 9, che è stato il primo sistema operativo che ho usato io su un mio computer di Apple. Mi ha fatto una certa impressione, ti devo dire, anche mi sono ricordato proprio le splash screen con l'iconciona grande del Finder, molto molto figo.
Anche perché
bello.
Se poi si comincia ad andare abbastanza indietro nel tempo, che sono i ricordi, non dico i primi ricordi, però i ricordi di quando eri tanto giovane, quindi appassionato oltremodo e con oltremodo tanto tempo da dedicare al computer, potevi veramente andare a riscoprire cose che sapevi all'epoca. Cioè, io mi rendo conto che adesso il mio uso del computer, visto il tempo limitato che ho a disposizione, è più utilitaristico, non conosco ogni singolo dettaglio, mentre invece mi ricordo che quando andavo a scuola, in particolare, perché già con l'università insomma è un po' cambiato, ma quando andavo a scuola io ero un utente Linux all'epoca e mi personalizzavo tutto, conoscevo ogni singola virgola, la mia libreria musicale era tutta bella organizzata con le stelline dappertutto, cioè facevo un lavoro certosino, ma perché avevo il tempo da perderci. E tornare indietro, poter giocare con quelle cose, fa veramente un certo effetto. Non sono stato un utente, diciamo, del mondo Apple fin da subito, quindi osservo con curiosità il mondo dei sistemi operativi di quella sponda. Però posso veramente apprezzare o immaginare come questo sarebbe stato super bello per un utente che invece quei sistemi operativi li ha usati da ragazzino.
Sai che mi hai fatto venire in mente con questo discorso, Luca, che anche per esempio per l'iPhone, no? Io tendenzialmente, siccome spesso mi fanno delle domande, no? Tipo che cos'hai nella lock screen, cose del genere, io mi rendo conto che faccio un uso, cioè proprio basilare, cioè uso le app che mi servono e basta. E anche a livello di impostazioni, cioè non è che chissà che cose mirabolanti faccio sul mio iPhone. E l'altra volta un utente mi ha chiesto: ma come si fa a personalizzare il suono? Voglio mettere una suoneria, insomma, personalizzata sull'iPhone, ok? Una cosa su cui magari in passato ho fatto anche una guida, anzi ne ho fatta più di una, perché poi il sistema era cambiato con diverse generazioni, proprio ad evidenziare che, come dicevi tu, in passato erano cose su cui mi sbattevo anche io. Ma oggi come oggi, io ho detto, oh, guarda, onestamente non lo so, forse con l'app musica o comunque, non lo so, cerca qualcosa su internet, è una cosa che non faccio personalmente. E questo qui mi ha scritto, credimi, almeno 10 volte per dirmi, ma com'è possibile che Apple, che si fa pagare un telefono 1400 euro, non mi consenta di scegliere la suoneria tra quelle che voglio io, eccetera, eccetera. Dico, forse è una questione di copyright, dei brani, insomma, cercavo di ammorbidire il discorso, ma questo non ne voleva che sapere. Comunque, a parte la persona che veramente si era fissata su sta questione qui, effettivamente mi rendo conto che io sono passato da uno che si faceva il problema e cercava di risolvere anche queste cose a uno che sceglie una suoneria tra quelle predefinite e si toglie il pensiero. Cioè, non mi viene in mente proprio di andarmi a personalizzare la suoneria.
Idem. Anche se in realtà la domanda, ma come può Apple farsi pagare X euro e non permettere Y, temo sia un sintomo di non usare le piattaforme Apple da sufficiente tempo, perché è diciamo la trama di metà delle puntate del Saggio Podcast.
Sì, quello onestamente ci sta. Infatti era una persona che aveva comprato il suo primo iPhone, questo te lo posso confermare perché mi diceva che lui sul suo Android lo faceva, quindi era la classica discussione. Ora magari mi sta ascoltando questa persona, ti chiedo scusa, non è che ti voglio no. mettere in mezzo, però era il discorso per evidenziare come effettivamente anche noi che siamo utenti, tra virgolette, abbastanza avanzati, insomma, certe cose ormai non andiamo più tanto a modificarle, eccetera, perché poi la finalità è molto relativa, insomma, no? Ti ricordi quando su macOS ci si anche andava a modificare l'aspetto del sistema? O più che altro su Windows, quando si facevano, e ancora oggi si fanno, tutte le modifiche per farlo sembrare macOS.
Vero. Cioè. Io mi sono un po' allontanato dalla fase esploro tutto quello che è possibile fare indistintamente, che mi serva o che non mi serva, devo sapere tutto, ma sono molto più mirato. Cioè, io voglio fare questo, come faccio a farlo? Me lo cerco, me lo imparo, esploro le aree circostanti per capire se c'è qualche possibilità in più, ma poi mi fermo lì. Cioè, un esempio può essere Keyboard Maestro, applicazione che abbiamo citato un paio di volte in puntata e che è un coltellino svizzero incredibile, cioè ci consente veramente di fare automazioni di ogni genere su macOS. È altrettanto vero che però non so tuttissime le funzioni che ha. Quando esce una nuova versione, onestamente la compro a occhi chiusi perché è un'applicazione che mi piace, voglio supportarne lo sviluppo e stop. Ma qualche volta, ammetto, non leggo neanche il changelog, quindi è un'applicazione che adoro, che so che può fare tantissime cose e che nel momento in cui mi sovverrà una necessità, la mia prima ricerca sarà Keyboard Maestro, cosa che mi serve, e quindi vado a scoprire se posso farlo.
Certo, ah no, ma anch'io sono così, tipo con Alfred, con Carbon Copy Cloner, cioè ci sono delle applicazioni che compro tutte le versioni a prescindere, proprio neanche ci penso, appena esce chissà cosa c'è, intanto la compro, poi si parla. Oppure Audio Jack è un'altra che compro in tutte le versioni che escono, perché è una roba pazzesca. Non so se tu la usi.
Certo che sì, è in esecuzione in questo momento, sta registrando le nostre voci su tracce separate e viene richiamata automaticamente dal mio Stream Deck quando faccio registra, che fa registrare su Audio Jack, fa partire la registrazione su Ableton e fa partire la registrazione su Zoom. Tutto ciò richiamando, guarda un po', una macro di Keyboard Maestro. Quindi la risposta è sì, lo uso e lo adoro.
Fantastico, fantastico. Va bene ragazzi, direi che per questa puntata è tutto, abbiamo concluso, siamo riusciti giusto in calcio d'angolo, come dicevo, anche con la puntata di aprile, ci vedremo ovviamente per quella avanti, insomma, di marzo, speriamo di riuscire a farla un po' prima, visto che ci sono anche un po' di novità, anche se io immagino che comunque le cose che saranno presentate il 7 probabilmente saranno in preordine o dal giorno stesso alcune potrebbero essere anche in preordine dopo una settimana o da venerdì. Il 7 maggio che giorno è? Aspetta che controllo.
Sarà un martedì, se devo tirare a indovinare.
Insomma, potrebbero essere in prenotazione dal venerdì e poi magari in consegna dopo una settimana, poi il tempo che li provo, insomma, comunque non è che subito si hanno questi prodotti da provare. Tra l'altro questa volta Apple non mi ha mandato nulla in anticipo, stranamente, perché con il MacBook Air mi avevano mandato prima di tutto delle cose prima con NDA e quindi vabbè non le potevo dire, e poi anche un'unità di test, no? In anteprima rispetto alla data di uscita, e quindi ho pensato ormai lo faranno anche le prossime volte, invece no, solo quella volta. Non ho capito se glielo devo chiedere io tutte le volte oppure se mi hanno segnato come utente Mac, diciamo, e non iPad, iPhone e tutto il resto delle robe e quindi probabilmente non rientro, insomma, in questa casistica per questa volta. Vedremo magari in futuro di capirlo. Grazie ancora Luca per essere stato con noi anche in questa puntata.
Grazie a te Maurizio, sempre un piacere, sempre in extremis.
Infatti, ci rivediamo con la 155. Ciao!